Ave Maria, cari amici, ben trovati voi tutti qui nella nostra Sulle orme di Padre Pio, di San Pio da Pietrelcina. Questa settimana, cari amici, le orme di Padre Pio dove ci conducono? Ci conducono alla sua missione di sacerdote e di vittima mistica. Per l'espiazione dei nostri peccati. Potremmo dire con un termine che in effetti andrebbe però ben specificato che Padre Pio è stato un corredentore. Parliamo di Padre Pio vittima, di sacerdote santo e di vittima per i nostri peccati, naturalmente in modo completamente subordinato ed affiancante. L'unico mediatore che è nostro Signore Gesù Cristo. In questo senso qui, vedete, cari amici, bisogna saper dare il giusto senso alle parole. È vero che San Paolo, ci dice che completa in sé quello che manca alla passione di Cristo, quindi anche lui stigmatizzato, anche lui, leone di Dio che si è speso fino alla immolazione, no, finale del suo martirio per diffondere l'annuncio del Vangelo in tutto il mondo ai gentili, anche in quel caso lì, quando lui afferma che lui completa ciò che manca alla passione di Cristo, intende dire che come anche lui, no, si è offerto per affiancare Gesù nei suoi dolori, fa parte con la sua dimensione puramente umana al grande disegno della redenzione. Ecco, in questo senso anche l'Immacolata fa parte, anzi è l'elemento centrale, insieme a Gesù, del farsi della redenzione, come ci dicono i teologi. Allora, quando noi diciamo che Padre Pio si può definire il corredentore del XX secolo, non vogliamo assolutamente sminuire, minimizzare il ruolo, la statura, no? Divina e umana dell'unico mediatore, come dice San Paolo, tra Dio e gli uomini, che è il nostro Signore. Però sottolineiamo, ma senza dire però, sottolineiamo il suo essere accompagnato dall'Immacolata e da tutti coloro che hanno partecipato con la loro offerta libera al disegno della redenzione, in particolare con le loro sofferenze. Cioè, vediamo in San Paolo, per esempio, non solo il ruolo dell'apostolo delle genti, ma anche proprio di colui che ha potuto dire non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Qualcosa di analogo, cari amici, anche se traslato di 20 secoli, accade anche per Padre Pio. Difatti, che cosa leggiamo nelle sue stesse affermazioni? Tutta la vita di questo sacerdote stigmatizzato è incentrata sul dolore e sulla riparazione. Ecco, questo già lo abbiamo affrontato, questo argomento, nelle scorse puntate. Oggi vediamo come addirittura fin dall'entrata di Padre Pio nel convento dei Cappuccini di Mor Porcone, Padre Pio si propose di offrirsi come vittima perfetta insieme a Gesù per la salvezza delle anime. Cioè, si propose di imitare perfettamente, per quanto era a lui concesso, di affiancarsi, no, alla vita di Gesù, di imitare le sue virtù e soprattutto di immolarsi insieme a Gesù. Il giorno stesso della sua ordinazione, che vi ricordo è avvenuta il 10 agosto del 1910, Padre Pio si impose, queste sono le sue parole, di essere sacerdote santo e vittima perfetta. Questo proponimento, questa offerta che fece Padre Pio il giorno della sua ordinazione, naturalmente fu sottoposta più volte al suo direttore spirituale. Abbiamo Padre Pio obbedientissimo e sempre completamente legato e seguito dal direttore spirituale, Padre Benedetto, no? In moltissime lettere si espresse proprio in questo suo desiderio di immolazione. Il permesso lo volle dal suo direttore spirituale di offrirsi vittima per noi tutti, poveri peccatori. Per esempio, nelle sue lettere, nell'epistolario numero uno, leggiamo queste parole, cari amici, che sono illuminanti, no, su questo argomento. Il Padre Pio dice: è bella cosa divenire vittima d'amore. Soffro, è vero, ma ne godo assai. Sono stato fatto degno di patire con Gesù e come Gesù. Questo addirittura nell'epistolario numero uno, numero 114. Questo suo desiderio non solo fu accettato, no, da nostro Signore, ma egli fu gratificato con i segni più chiari, no, della sua associazione a Gesù crocifisso, e cioè le stigmate. Sappiamo come poi, dopo qualche tempo, Padre Pio ricevette il dono mistico delle stigmate, seguendo in questo, guardate, in una maniera quasi perfetta, chi? San Francesco, il quale fece la stessa cosa, si offrì, volle sul mondo della Verna, soprattutto, vi ricordate, San Francesco, dopo aver pregato lungamente, fece la richiesta a Gesù di poter partecipare alle sue sofferenze e di diventargli simile. Anzi, San Francesco usò queste parole: per quanto mi è possibile, no, di soffrire insieme con te, Gesù. E questo, nella grande umiltà di San Francesco, significava che lui offriva al Signore tutte le sue forze umane, tutto il suo amore di corredentore. E anche in questo caso qua, senza niente togliere al merito, al valore della redenzione operata da Gesù, Dio accettò questa proposta. Dio accettò questa proposta. Quindi, come con San Francesco, anche con San Pio abbiamo questa accettazione da parte di Gesù di avere questi compagni che potremmo chiamare i compagni dell'ultima ora, no? I compagni della sua, ma anche di più, no? I compagni della sua passione e della sua morte in croce. E naturalmente noi sappiamo che il nostro Signore avrebbe potuto soddisfare la giustizia divina, no? Questo che noi chiamiamo farsi della redenzione, anche con una sola goccia di sangue. Ecco, nella infinita dignità, di essere figlio di Dio, quindi di avere in sé le due nature, come ci insegna soprattutto San Tommaso d'Aquino, no? Gesù aveva in sé l'unione ipostatica, cioè era frutto dell'unione ipostatica della natura divina con la natura umana, e questo gli dava una dignità completamente ontologicamente proprio, no? Non paragonabile a nessuna creatura. Ed è stato necessario, ancora ripeto, come ci spiega San Tommaso d'Aquino, che per riparare il peccato, che è un'offesa fatta a Dio, un essere di infinita dignità e di infinita potenza, è stato necessario il sacrificio di suo figlio, del Verbo che si è fatto carne e si è incarnato anche per la redenzione. Perché mettiamo questo anche? Perché nella dottrina, nella teologia, soprattutto sostenuta da Don Scoto, Gesù si sarebbe manifestato ugualmente, cioè il Verbo di Dio si sarebbe incarnato anche in maniera indipendente dall'avvenimento del peccato, peccato originale di tutti i peccati attuali nostri. Però è stato necessario, e lo leggiamo proprio nello stesso libro della Genesi, che la stirpe della donna schiacciasse il capo al serpente con il suo, che poi abbiamo visto, con il suo sacrificio cruento, con la sua passione, la sua morte. Quindi è vero che Gesù avrebbe potuto soddisfare la giustizia divina anche con una sola goccia del suo preziosissimo sangue, ma egli stesso, insomma, ha voluto in una sopraeffusione, possiamo proprio dire così, una sopraeffusione dell'amore e della sua misericordia, ci ha voluto dimostrare questo amore infinito con il sacrificio cruento. Con il sacrificio cruento della croce. E beh, 6 anni dopo l'ordinazione sacerdotale, stiamo parlando del 1916, Pampio scrive sempre al suo direttore spirituale queste parole. Dice: "La vittima è già salita all'altare degli olocausti e da sé dolcemente si va distendendo su di esso." In altri termini, in questi anni è avvenuta la concretizzazione, diciamo, di questa sua volontà di offerta, e San Pio lo comunica a noi tutti, al suo direttore spirituale, dicendo che praticamente anche lui è stato associato alla passione di Gesù. E qual è il momento nel quale maggiormente possiamo constatare, no, questa sua associazione? Durante la celebrazione della Santa Messa. Ecco, qui naturalmente l'argomento diventerebbe più ampio di quanto possiamo noi capire e comprendere. Però nella Santa Messa veramente si osservava che cosa? Si osservava San Pio che diventava anche vittima, insieme a Gesù, del sacrificio della Santa Messa. È vero che questo sacrificio è incruento, no? Quando assistiamo alla Santa Messa non vediamo quello che è successo sul Calvario, non vediamo lo strazio, no? Al quale invece è stata associata la Madonna addolorata, no? Noi non siamo con lei ai piedi della croce in maniera tangibile, in maniera visibile, in maniera compartecipativa. Noi non soffriamo, cari amici, non soffriamo durante la Santa Messa. Per noi è un sacrificio incruento, ma si ripropone, ecco che è un vero e proprio memoriale, cioè viene riportata la sua attualità in maniera completa in ogni Santa Messa. C'è il sacrificio di Gesù. Immaginiamo che cosa deve aver provato non solo il Signore con le sue sofferenze terribili, necessarie per soddisfare la giustizia divina. per ottenere il perdono dei peccati. Sono state sofferenze necessarie. Immaginiamo che cosa ha vissuto e provato la regina di tutti i martiri, la Madonna. Immaginiamo ciò che ha vissuto, ha visto con i suoi occhi San Giovanni, l'apostolo che era amato da Gesù. Dobbiamo dire che, come dicono naturalmente anche i teologi, no? E lo disse anche San Pio, lo spiegò proprio al suo direttore spirituale, Padre Benedetto, no? San Pio gli ha detto che anche dal suo sangue procedeva la remissione dei peccati, anche dal suo sangue. Quindi si tratta di un vero e proprio martirio che San Pio ha vissuto per sua spontanea volontà. Ora, questa affermazione che può sembrarci molto forte, no? Cioè che anche dal sangue suo procedeva la remissione dei peccati, non ci deve sorprendere, perché, come ha detto anche San Paolo, completa nella sua carne quello che mancava alla passione di Gesù. È vero che la sola passione di Gesù avrebbe ottenuto la remissione dei nostri peccati, no? Perché, come abbiamo detto, si trattava di una vittima divina umana. Ma è anche vero che Dio ha voluto affiancare al suo Figlio Redentore la Madonna, associandola in maniera specialissima, l'unica creatura immacolata, e associare anche con la loro offerta tutti quanti noi possiamo dire in una certa misura, soprattutto questi che hanno avuto, come San Paolo, San Pio da Pietrelcina, San Francesco, hanno avuto proprio esplicitamente l'associazione alle sofferenze di Gesù. Dunque, dal 1916, quindi prima addirittura che apparissero le stigmate, la messa di Padre Pio diventa vivere l'agonia, vivere 3 ore di agonia di Gesù sulla croce. E quelli che hanno potuto assistere alla Santa Messa di Padre Pio si rendevano immediatamente conto che sull'altare stava succedendo qualcosa di non ordinario, di non comprensibile e addirittura di drammatico, perché vedevano Padre Pio soffrire e offrire queste sue sofferenze fino al vertice del momento del consummatum est, no? Fino al momento in cui Gesù ha detto tutto è compiuto. E con Padre Pio si ripercorreva questa ultima ora di nostro Signore sulla croce. Quindi, è vero che non c'era spargimento di sangue per noi, ma per San Pio c'era anche lo spargimento del suo sangue. D'altro canto, nella lettera agli Ebrei, San Paolo che cosa ci rivela? Dice San Paolo, proprio nella lettera agli Ebrei, no? Senza spargimento di sangue non avviene la remissione dei peccati. Qui ci dobbiamo fermare veramente, perché altrimenti non comprendiamo che cosa vuol dire sacerdote santo e vittima perfetta, come voleva che lui fosse San Pio. Cari amici, noi dobbiamo capire un fatto che facciamo difficoltà, no? A comprendere. Anche perché ci appare tutto molto misterioso. Noi dobbiamo comprendere, cari amici, che tutti i peccati, nella nostra libertà di uomini, tutti i peccati li possiamo commettere. Nessuno ci impedisce di peccare, vedete? La nostra libertà, la nostra possibilità, che diventa concretezza, di operare delle cose, di pensare delle cose, di omettere delle cose, andando contro la volontà di Dio, questo è il peccato, e offendendolo, è una realtà possibile e che si è verificata. Quindi, come dice ancora San Paolo, la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e il salario del peccato è la morte. Cioè esiste una sorta di punto irrevocabile, punto irremovibile. Dio perdona sì i peccati, Dio perdona sì tutti i peccati, però è necessario soddisfare la sua divina giustizia, riparare, redimere, revocare, ottenere per l'infinita misericordia di Dio il perdono dei peccati. Questo lo ha fatto nostro Signore Gesù Cristo con la sua natura di unione ipostatica tra Dio e l'uomo e è necessario che lo facciano tutti gli uomini. Quindi, come dice San Paolo, senza spargimento di sangue non avviene la remissione dei peccati. Nostro Signore non si è immolato perché desiderava soffrire e morire, come ha detto lui stesso, no? Se possibile, allontana da me questo calice, ma versare il suo sangue è stata un'opera necessaria per ottenere la redenzione, per ottenere il perdono dei nostri peccati. E noi di questo, cari amici, forse non ce ne rendiamo conto. Non c'era altro modo di redimerci, non c'era altro modo di redimerci. Anche San Pio non si sarebbe mai potuto associare all'opera di redenzione senza versare il suo sangue, come dice lui stesso, no? Anche dal suo sangue procedeva la remissione dei peccati. Era necessario questo affiancamento? No. Da un punto di vista, guardate, è incredibile quello che è stato stabilito sotto al cielo. È veramente qualcosa di drammatico e di poco concepibile da parte nostra. Era necessaria la presenza della Madonna a fianco a Gesù, la Madonna addolorata. Era necessario la compartecipazione di San Paolo, di San Francesco, di San Pio, ma anche di noi come piccoli mediatori nel nostro piccolo. Ma pensiamo anche, per esempio, San Carlo Acutis, no? Questo giovanetto che proprio sul suo letto di morte, no, parlando con il suo, con il suo medico curante che era ateo, no? Gli disse che con le sue sofferenze si sarebbe avuta la sua conversione, si sarebbe avuto la sua salvezza. Lo poteva dire San Carlo Acutis, che soffriva moltissimo e offriva la sua sofferenza a Gesù per la salvezza di tutti i poveri peccatori. In particolare per avere la conversione di questo medico che poi si è convertito assistendo nella morte questo ragazzo adolescente, poco più che adolescente, Carlo Acutis. Allora, noi dobbiamo comprendere questo, che per la salvezza di noi poveri peccatori non c'era altro modo di soddisfare la divina giustizia che con l'offerta di una vittima sacrificale che è il nostro Signore Gesù Cristo, unico nel suo modo perché è l'uomo Dio, ma che per volontà di Dio è stato affiancato da tanti uomini e in maniera specialissima ed unica dalla Madonna, socia, madre del Redentore, regina di tutti i martiri. Quindi fa parte della volontà di Dio, altrimenti non sarebbe neanche avvenuto tutto quello che è avvenuto. No? Non perché quindi da un punto di vista proprio strettamente logico, no? Fosse necessario per una necessità logica, ma lo è per una necessità, come dicono i teologi, una necessità ipotetica, cioè Dio ha voluto così, ha voluto che si partecipasse al sacrificio di nostro Signore Gesù. Che lo comprendiamo, cari amici, o che non lo comprendiamo, che usiamo certi termini, come quello di corredentrice, corredentore, che conviene ubbidire alla Santa Madre Chiesa, e non usarli, ma la realtà dell'affiancamento all'opera redentrice da parte della Madonna e di altri, e dalla Madonna in maniera specialissima, perché è l'unica creatura corredentrice, che Dio avesse avuto, hanno detto fin dai padri della tradizione della Chiesa, no? Che così come la caduta è avvenuta a causa di Eva e Adamo, un uomo quindi è una donna, così la redenzione è avvenuta per opera di un uomo, Dio, il nuovo Adamo e della nuova Eva, che è la Madonna. Questo lo dicevano i padri della Chiesa e in questo consiste il vero significato di redenzione. D'altro canto, vedete, noi dobbiamo comprendere qualcosa. E cioè che non ci deve sembrare, non ci deve sembrare qualcosa di quasi enorme, no? Ci deve sembrare quello che è veramente, cioè l'offesa a Dio ha un valore, un prezzo infinito che va pagato. E appunto, come dice San Paolo, senza spargimento di sangue non avviene la remissione dei peccati. Ora ci separiamo, cari amici, soltanto per qualche minuto, giusto per riprendere un po' di fiato, e dalla regia ci verrà somministrato un piccolo intermezzo musicale, al termine del quale, cari amici, riprendiamo questa nostra ricerca, la ricerca di San Pio come sacerdote santo e vittima perfetta. Ave Maria. Maria, cari amici, eccoci, siamo tornati in linea. Abbiamo visto come San Pio, che si è offerto proprio come voleva partecipare ai dolori di nostro Signore Gesù Cristo, fu assolutamente accettato proprio come tale, quindi come vittima anche lui. La messa di Padre Pio svelava tutta questa realtà. Ma non solo, ecco, nella Santa Messa, dove possiamo rinvenire di nuovo segni chiari, no? Della compartecipazione di Padre Pio alla missione del Redentore nel confessionale. Qui vediamo Padre Pio che è colui, come lui stesso affermava, io amministro, diceva Padre Pio, il sangue di Gesù. Cioè lui era completamente conscio che nel confessionale, durante il sacramento della riconciliazione, avveniva un riscatto, avveniva un miracolo, venivano rimessi i peccati. E per fare questo, come abbiamo già detto, non c'è altro modo che avere una vittima divina e umana. Nostro Signore Gesù che ha versato il suo sangue fino all'ultima stilla. E vi voglio raccontare un episodio che è molto significativo, molto significativo. Intorno agli anni 60, quindi Padre Pio si avviava alla fine della sua vita, ci fu un episodio che ci mostra come San Pio otteneva delle conversioni. Abbiamo sentito il caso di Carlo Acutis. E Padre Pio diceva che le conversioni che lui otteneva le pagava con la moneta del sangue. Le pagava con la moneta del sangue. Innanzitutto quello di nostro Signore, ma anche del suo, come lui stesso ha precisato. Beh, c'era un massone, un uomo che aveva ricevuto proprio come massone, no? Il compito di fare di tutto, no? Per distruggere la Santa Chiesa Cattolica. Beh, questo massone era sposato e sua moglie era malata gravemente. La moglie aveva sentito parlare di San Pio, di questo frate di San Giovanni Rotondo, che faceva i miracoli, come si diceva allora, che operava delle guarigioni, che soprattutto otteneva da Dio delle grazie straordinarie per il bene delle anime. E allora questa donna chiese al marito, lei ormai non era neanche in condizioni fisiche di poter raggiungere allora, no, San Giovanni Rotondo, che era veramente un posto difficile da essere raggiunto, no? Però lei chiese al marito di andare da Padre Pio a chiedere la grazia della guarigione. Il marito in primo momento si rifiutò. Moglie sia che quest'uomo massone, ateo, ma più che ateo, proprio anticristico, no? Accettò di andare a San Giovanni Rotondo per chiedere la grazia a Padre Pio, però disse: guarda, io chiedo la grazia e basta, e non mi chiedere altro, perché tra sé e sé disse queste parole, dice, ma sto tentando un terno all'otto. Adesso vado a San Giovanni Rotondo a chiedere questa grazia. E si presentò, in effetti, davanti al confessionale di Padre Pio, senza inginocchiarsi. Stava per inserirsi, come si può dire, no, tra una confessione e l'altra, per chiedere questa grazia, dritto, non in ginocchio. Era proprio, come dire, uno che faceva questa cosa tentando un terno all'otto, come aveva pensato lui stesso, e in maniera quasi obtorto collo, se potremmo dire, cioè perché costretto dalle sofferenze della moglie, convinto in un certo senso a fare quest'opera di portare questo messaggio, di fare questa richiesta, ma completamente incredulo. Ebbene, sapete che successe? Che Dio aprì la tendina del confessionale e gli disse, prima che lui aveva modo di parlare, gli disse, Guagliù, che sei venuto a fare? Un terno all'otto? Inginocchiati e dimmi i tuoi peccati. Pensate un po'. Davanti a questo, davanti a questo esordire, no? Di San Pio, che come faceva? Come faceva a sapere i suoi pensieri? Come faceva a sapere che lui aveva pensato che stava tentando un terno all'otto, che era queste parole, Guagliù, che sei venuto a fare? Un terno all'otto? Inginocchiati e dimmi i tuoi peccati. Un fulmine a ciel sereno. Questo massone comprese che si trovava davanti a qualcosa di santo, di assoluto. Diremmo davanti a qualcosa che lo metteva di fronte più che a un uomo, a Gesù Cristo stesso. Cosa avvenne? Avvenne che si mise a piangere, a dirotto, confessò tutti i suoi peccati. Riuscì con l'aiuto di San Pio a scrutare tutte le pieghe della sua anima e Padre Pio si mise a piangere, pensate un po'. E gli disse, con un affetto di padre, non sai quanto sangue mi sei costato, non sai quanto sangue mi sei costato. Naturalmente lui fece la sua richiesta, anche per quanto riguardava la moglie, e non sappiamo però, non sappiamo se la moglie ebbe, ricevette la grazia della salvezza dalla sua malattia, la guarigione dalla sua malattia, che era un male incurabile. Però sappiamo questo, che quell'anima che sembrava incurabile da un punto di vista spirituale, trovò la salvezza con questa confessione, con questo atto di contrizione perfetta che lui ebbe dei suoi peccati nel momento che li esponeva, si accusava dei suoi peccati davanti a Padre Pio. E qui colgo l'occasione di rispondere a una domanda che è arrivata alla nostra redazione, cioè di descrivere ma che cos'è questo atto di contrizione perfetto, a Dio il perdono dei peccati, addirittura senza l'intervento del sacramento della riconciliazione, no? Come mai la Chiesa ci insegna che un atto di dolore perfetto dei peccati che commettiamo, ci ottiene da Dio il perdono dei peccati. Non è un'invenzione, vedete come qualcuno potrebbe pensare, un'invenzione dei teologi. Non è un'invenzione dei teologi. Non è una conseguenza che pure sarebbe assolutamente giusta e corretta, no? della misericordia di Dio. Non è un automatismo che congiunge giustizia e sentimento. È qualcosa che va molto oltre. È che l'animo pentito di ognuno di noi, se questo pentimento, che significa poi anche proponimento di non più offendere Dio, e provare dolore perché lo si è offeso, non solo perché si va a finire all'inferno, quindi non è soltanto un dolore imperfetto, un'attrizione, quando diventa una contrizione, quando il mio dolore è dovuto al fatto che io ho offeso Dio, che cosa diciamo nell'atto di dolore? Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati. Perché peccando ho meritato i tuoi castighi, molto più perché ho offeso te, degno di essere amato sopra ogni cosa. Vedete? È questo che fa l'atto di contrizione, di dolore perfetto. Cioè, io mi dolgo dei miei peccati perché ho offeso Dio, perché lo amo, perché è vero che ho sbagliato nell'offenderlo. Questa è la contrizione. Ma, ripeto, non è un'invenzione, diciamo così, di una riflessione teologica. È quello che è avvenuto e come ci è stato detto anche nel Vangelo. E qui la spiegazione di tutto. Quindi rievochiamo un po' questa pagina del Vangelo, che non è una parabola, è un evento che è veramente accaduto. Cioè Gesù, mentre era a casa di un fariseo che l'aveva invitato a pranzo, si vede raggiungere da una donna misteriosa che lui non conosceva. Gesù non conosceva questa donna. Questa donna che cosa fa? Entra, si mette ai piedi di Gesù e si mette a piangere delle lacrime che poi troveranno la loro spiegazione. Piangendo, bagnava i piedi di Gesù, li baciava e asciugava i piedi di Gesù con i suoi capelli. Che scena è mai questa? Che cosa stava succedendo? Il fariseo, da uomo, appunto fariseo, nel senso che spiegazione si detta? Dice, addirittura pensò che se quest'uomo fosse un profeta, saprebbe che genere di donna lo sta toccando. Cioè, dice, fosse quello che avremmo fatto noi, diciamocelo pure chiaramente. Vedeva la scena, ma non comprendeva quello che stava succedendo. Anzi, addirittura dubitò di Gesù. Gesù, che sapeva tutto, che sa tutto, prima di dire alla donna le parole che poi disse, disse al fariseo: Simone, vedi, da quando sono entrato, tu non mi hai dato il vassoio delle abluzioni, non hai lavato i miei piedi. Invece questa donna, da quando sono entrato, non ha cessato di bagnarli con le sue lacrime e di asciugarli con i suoi capelli. E poi sappiamo cosa ha detto Gesù. Va, la tua fede ti ha salvato. Molto le è stato perdonato perché ha molto amato. Ecco qui. Ci troviamo davanti a una donna che non ha proferito parole. Non c'è stato un sacramento della riconciliazione, l'accusa dei peccati. Gesù sapeva tutto, naturalmente. C'è stato questo atto d'amore, di dolore dei peccati, talmente perfetto che questa donna è uscita dalla casa del fariseo, perdonata di tutti i suoi. E probabilmente, ma questo dipende dalla giustizia di Dio, ha ricevuto un'indulgenza plenaria, nel senso che anche la pena dei suoi peccati è stata rimessa. Non lo sappiamo, non lo possiamo dire. Quello che possiamo dire è che con quelle lacrime, con quel dolore, con quella contrizione, ha ricevuto il perdono dei peccati, senza dire una parola. Questo può avvenire anche per noi? Sì, questo può avvenire anche per noi. Per quest'uomo che si è andato massone, increduo, ateo, anticristico, che voleva andare lì soltanto a portare una letterina, no? A fare un terno all'otto, come disse, come pensava dentro di sé lui stesso, quando si è trovato davanti a San Pio, ha ricevuto una grande grazia. L'atto di contrizione, perfetto. Si è messo a piangere, confessato i suoi peccati. Il sacramento della riconciliazione, perfettamente, è arrivato al suo scopo, cioè gli sono stati rimessi i peccati. E San Pio che gli ha detto: non sai quanto sangue mi sei costato. Proprio come quella donna è ritornata in grazia di Dio, e questo ha avuto un suo costo in termini di sangue. Gesù sulla croce ha portato il prezzo anche della salvezza di questa donna, come ha portato il prezzo della salvezza di Zaccheo. Vi ricordate? Quindi questa non è teoria, vedete, questa non è teoria. Questa non è solo teologia, logicamente, no? È proprio lo svelamento di una realtà tangibile. Anche per noi può avvenire così. Ma è una grazia che noi dobbiamo chiedere. Chiediamo al Signore il dono di piangere i nostri peccati. Lo dobbiamo chiedere questo. Perché se riceviamo questa grazia di avere un dolore dei nostri peccati con la contrizione, per noi non soltanto sarà la salvezza, ma sarà anche, probabilmente, dipende da Dio, la remissione, cioè lo sconto delle pene. Quindi non dovremo pagare più niente. Avviene quello che è avvenuto anche con Zaccheo, vi dicevo, ma che è avvenuto anche, per esempio, per opera del confessione di Sant'Antonio, no? Lo ricordo questo episodio rapidissimamente, anche qui. Sant'Antonio era un grande confessore, a un certo punto si trovò davanti a un penitente che andò a confessarsi da lui, e questo ebbe la grazia, questo dolore fino alle lacrime, per cui non riusciva ad accusarsi dei peccati. Sant'Antonio lo rimanda a casa, dice: senti, scrivi tutto su un foglio di carta e poi portamelo qua. Quello lo fece, scrisse tutti i suoi peccati, li riportò a Sant'Antonio. Appena gli diede quel foglio, che cosa c'era su quel foglio? La lista dei suoi peccati? Non c'era scritto niente. Foglio bianco, bianco. Era tornato bianco come l'anima di questo penitente che aveva ricevuto da Dio il perdono dei suoi peccati, che non esistevano più. Beh, cari amici, vi ringrazio come al solito della vostra cortese attenzione e vi rimando fra 7 giorni sulle orme di Padre Pio. Ave Maria.